spazio e nel tempo ci spostiamo a Livorno e ci spostiamo all'autunno del 2012. Perché l'autunno del 2012? Perché in quell'autunno ci furono 3 giorni di manifestazioni, scontri e violenze poliziesche, e 9 anni dopo sono diventate definitive le sentenze emanate contro una ventina di attivisti di varie aree scelti dalla magistratura come capri espiatori. Per 5 di loro rischiano di aprirsi presto le porte del carcere. Tutti devono affrontare spese e pignoramenti per pagare le ammende e le spese legali per un totale di 100.000 euro. Che cosa accadde nell'autunno del 2012? Che cosa sta accadendo in questi giorni? Beh, lo chiediamo a Dario, che è collegato con noi da Livorno, per cercare di capirne di più. Ciao Dario.
Ciao Maria, buongiorno a tutte e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie innanzitutto per lo spazio su questa vicenda. Abbiamo già parlato. Già mi ricordo subito dopo i fatti del 2012 e poi nelle varie scadenze processuali, e adesso insomma si è appunto concluso il lungo percorso nelle aule di tribunale per questa vicenda.
Che cosa è successo in quell'autunno del 2012, per cominciare, per ricostruire,
sì, per cominciare,
i fatti?
Ecco, ricostruendo insomma quelle giornate, chiaramente bisogna un attimo parlare del contesto. In tutta Italia e anche a Livorno c'era in quel periodo una forte mobilitazione contro le politiche del governo Monti, contro le politiche di austerità. C'era una forte ancora spinta che veniva da quelli che erano stati i movimenti anche studenteschi e sociali degli anni precedenti. Praticamente a Livorno in particolare c'era stata anche una campagna specifica nei confronti del blocco di potere del PD, quindi contestazioni, attività varie in occasione di iniziative pubbliche organizzate da questo partito che governava e continua a governare in modo più o meno mafioso la città. Nel contesto delle primarie del PD, che videro all'epoca contendersi il ruolo di guida del partito tra Renzi e Bersani, praticamente vennero organizzate delle contestazioni a Livorno. Mentre quella nei confronti di Renzi, in una città che all'epoca era fortemente bersaniana nella sua componente del PD, non incontrarono particolari, diciamo, resistenze da parte del PD e da parte della polizia, quando si andò il 30 di novembre alla stazione marittima di Livorno a Sporto a contestare Bersani, c'erano soprattutto realtà come la caserma occupata, come anche lavoratrici della Sodexo da Pisa, ma anche varie realtà, anche altre realtà. Con un contenuto in particolare in quel periodo molto marcato sulla solidarietà al movimento NoTav. In quel contesto invece si trovò una forte presenza repressiva sia da parte del servizio ordine del PD, che eseguì vere e proprie perquisizioni sotto gli occhi di vigili della DIGOS nei confronti di alcuni manifestanti, e delle forze dell'ordine tirate in antisommosso di fronte all'ingresso della strada. Là ci furono delle cariche in confronti del presidio, che semplicemente stava cercando di chiedere di entrare all'interno della sala dove si teneva il comizio, cosa che era stata possibile senza alcun problema la settimana precedente in occasione del comizio di Renzi. In quel caso non solo venne negato, ma venne anche punito, diciamo, questo presidio con 2 o 3 cariche successive che ebbero insomma anche una certa eco in città, dal momento che comunque la città non era abituata a questo livello di repressione di piazza. Il giorno successivo venne convocata una manifestazione su cui convergemmo tutti. Noi avevamo come Federazione Anarchica un presidio contro il governo Monti, contro le politiche di austerità, e partecipammo anche noi a questo presidio. Eravamo in piazza varie realtà, sindacati di base, la caserma occupata e via dicendo, e attraversiamo il centro del cittadino con un presidio itinerante spiegando al megafono le ragioni della protesta del giorno prima, denunciando le manganellate della polizia. In questo contesto i funzionari della questura non fecero altro per tutto il presidio che minacciare i manifestanti di rappresaglie, di violenze se avessimo continuato a manifestare, senza dare alcuna spiegazione di carattere formale, di carattere cioè di alcun tipo. Proprio al termine del presidio in piazza Cavour, in zona pedonale, quando ormai eravamo solo una quarantina di persone, 30 persone, mentre veniva annunciato lo scioglimento del presidio al megafono, dando appuntamento a successive iniziative, arrivano nella piazza due camionette della polizia e una dei carabinieri. Scendono subito gli agenti della Settanti Sommossa che si schierano lungo la piazza, proprio a ridosso del nostro presidio, e il funzionario che in quel momento guidava la piazza, Francesco Zerilli, che nel frattempo ha fatto una gran carriera, allora era solo capo dell'anticrimine a Livorno, minacciò letteralmente il presidio ordinando di sciogliersi, altrimenti ci avrebbe massacrato, cioè testuali parole. In questo contesto, diciamo, allora si cerca di capire che cosa fare, cioè noi ci stavamo sciogliendo, però non volevamo neanche lasciare che i singoli, allontanandosi dal presidio, venissero magari in qualche modo attaccati alla polizia. E nel frattempo, siccome ci trovavamo nella piazza centrale della città, in un sabato pomeriggio di dicembre, molte persone si fermano a solidarizzare, vedendo comunque l'atteggiamento aggressivo della polizia, che provocava con urla, gesti, sfidandoci, mostrando i manganelli e via dicendo. A un certo punto, dopo pochi minuti, diciamo, di stallo, in questa situazione surreale, la polizia carica con l'ordine di Zerilli, senza aver fatto alcun preavviso, e la carica si estende per tutta la piazza, colpendo anche dei passanti, colpendo persone che passavano là per caso e che si erano fermati semplicemente ad ascoltare gli interventi al megafono, o a sostenere anche, insomma, noi che ci trovavamo in questa situazione assurda. Tanto, cioè, la gravità di quello che è successo, tra l'altro, non è stata, diciamo, denunciata solo da noi, perché il giorno successivo sul Tiziano, il quotidiano locale, era uscito un articolo dal titolo "Manifestanti manganellati dalla polizia in piazza Cavour". Lo stesso tribunale ha poi condannato, a quantomeno in primo grado, uno dei poliziotti per aver colpito ripetutamente con una radio modello mattone una passante, in particolare la madre di uno dei ragazzi che partecipavano al presidio. Insomma, si è trattato di una giornata molto particolare, e fin da subito, diciamo, anziché scappare, diciamo, dopo la prima reazione ovviamente di sottrarsi ai colpi di manganelli, in realtà, essendosi fermati molti passanti, essendosi fermate molte persone, accorsi, amici, compagni, alla notizia di quello che era successo, praticamente da 30 siamo diventati circa 150-200 persone, e la polizia ha dovuto poi ritirarsi dalla piazza senza che ci fossero ulteriori momenti di scontro. Però, capita la gravità di quello che era successo, venne subito convocata, già quando eravamo in piazza, una manifestazione per il giorno successivo, che avrebbe dovuto terminarsi con una richiesta di dimissioni del questore, che allora era Marcello Cardona, noto un po' per il suo personalismo così un po' da satrapo. Questa manifestazione il giorno successivo raccolse una larghissima partecipazione, era stata pubblicizzata anche dai giornali locali, ci furono circa un migliaio di partecipanti, quindi si pensa, da contestazioni di poche decine di persone, un fatto del genere comunque provocò una reazione nella città, per la difesa della libertà di manifestare contro queste violenze indiscriminate da parte della polizia. Una manifestazione che attraversò tutto il centro fino ad arrivare sotto la questura, dove venne appunto fatti degli interventi contro la gestione dell'ordine pubblico del giorno prima. Poi, quando la manifestazione proseguì nel suo percorso, passando avanti alla prefettura, viene inspiegabilmente schierato, anche con atteggiamento provocatorio, un reparto, un gruppo di poliziotti, un assetto antisommossa, e là iniziarono ovviamente dei momenti di contestazione in cui si scatenò anche la rabbia per quello che era successo il giorno prima. Questo venne chiamato dalla stampa poi l'assalto alla prefettura. Ovviamente nei fatti la cosa è stata molto più ridimensionata. Certo, però, in ogni caso fu una risposta collettiva, diciamo, della manifestazione, della manifestazione di massa, a quella che era stata la negazione alla libertà di manifestare. Dopo questo episodio, diciamo, il corteo proseguì e si concluse nella piazza dove era partito senza ulteriori problemi. Questa cosa chiaramente non andò giù alle autorità, alla questura, al tribunale e alle istituzioni comunque cittadine. Dopo pochi mesi, nella primavera del 2013, vennero recapitate le prime notifiche di indagine a mi sembra una quarantina di compagni e compagni. Poi vennero convocate a giudizio solamente 22 di loro. Nel primo tentativo la procura, cioè il ministero, cercò di mettere in piedi una vera e propria montatura, cercando di dimostrare un intento provocatorio dei manifestanti, cioè una premeditazione di aver cercato la provocazione il 30 novembre per poi avere l'opportunità di fare questa manifestazione, questo attacco alla prefettura il 2 di dicembre. Grazie anche al fatto che si trattò di una mobilitazione di massa, la solidarietà che c'è stata fin da subito, l'attività del comitato di sostegno agli imputati, questa cosa, questo tentativo di montatura è stato subito accantonato. E però chiaramente la vendetta dello Stato, in particolare direi una rappresaglia, perché c'è una totale sproporzione tra quanto è successo e quanto, diciamo, viene adesso confermato in Cassazione a livello di condanne. Comunque è andato avanti questo procedimento. Si è avuto appunto una sentenza in primo grado, poi c'è stato l'appello, è stato mi sembra a gennaio dello scorso anno, e in tempi abbastanza da record, in meno di un anno dalla presentazione del ricorso, si è avuta la sentenza di Cassazione. La Cassazione nella sua sesta sezione ha dichiarato completamente inammissibili i quesiti presentati dagli avvocati dei nostri compagni, con una modalità anche abbastanza inequivocabile, cioè chiaramente politica, perché basti pensare che uno di questi quesiti riguardava il fatto che nel corso del processo d'appello era cambiata la composizione del collegio giudicante, cioè dei tre giudici che compongono il collegio giudicante del giudizio d'appello, e ne era cambiato uno nel corso dell'appello, e questo non può ovviamente avvenire per la procedura legale. E chiaramente questo argomento, un argomento strettamente procedurale e tecnico, poteva essere ovviamente ammesso dalla Cassazione, che si occupa appunto di dirimere e cassare le questioni legate alla procedura e al diritto. Ma per evidenti motivi politici e per decisioni già prese a tavolino sin dal 3 dicembre del 2012, sul giorno dopo, quando i giornali hanno dato un po' troppo spazio a quello che era stata la risposta alla violenza della polizia a Livorno, evidentemente avevano deciso che questa storia doveva finire con delle pesanti condanne. Quelle sono state le più gravi che sono riuscite a infliggere, ma comunque si parla di reati chiaramente gravi, ma non sono riusciti nemmeno a inventarsi qualcosa di cioè non sono riusciti nemmeno a inventarsi quello che avevano provato a fare della premeditazione dei reati associativi, via dicendo. Alla fine le condanne riguardano più che altro manifestazioni autorizzate, danneggiamento, lesioni, oltraggio e resistenza. Alcuni compagni, in particolare 5, rischiano il carcere, sono già arrivati degli ordini di esecuzione della pena, quindi sono in corso, diciamo, le varie procedure per le richieste di pene alternative. Ci sono quasi 100.000 euro da pagare nell'ambito di questo processo, oltre ovviamente a quanto è stato già diciamo pagato in termini di spese vive delle udienze e via dicendo. Si dividono questi 100.000 euro tra oltre 60.000 euro di ammenda per l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e circa 35.000 euro tra spese legali e risarcimenti ai poliziotti. Chiaramente il poliziotto che è stato condannato per aver colpito con la radio la passante in piazza Cavour non ha ricevuto che poche centinaia di euro di ammenda e una bella pacca sulla spalla. Quindi, diciamo, ovviamente questo non è che ci stupisce, però.
Ma vuoi dire che d'ora in poi dobbiamo andare ai cortei armati di radio, che ci costa solo una multa se cominciamo a prendere i poliziotti a radiolinate in testa? Beh, potrebbe essere un precedente interessante, ne dubito, però, come dire, colpisce in tutti i sensi. Vai avanti, scusa l'interlocuzione.
No. Bisogna anche un po' smorzare con queste battute. Infatti, cioè, se non drammatizziamo un po' con questa situazione, insomma, non c'è molto da rallegrarsi. Comunque, la cosa, diciamo, da sottolineare è che comunque in città, tra le varie realtà attive sul territorio, siamo stati finora in grado di mantenere una cassa comune, un piano tra mille difficoltà comunque unitario per la difesa anche sul piano politico in occasione di questi processi, anche perché è una città che per la sua dimensione comunque ridotta e comunque insomma in realtà comunque periferica, abbiamo una situazione repressiva molto, molto pesante, molto legata anche a quello che è stato il movimento Lotta per la Casa, ma anche all'attività antifascista, a altre occasioni di repressione vera e propria, come quando successe delle cariche per rimuovere uno striscione a Piazza Venezia 3 anni fa, vi ricorderete, se ne parlo anche a Radio Blackout. Comunque si parla di circa un centinaio di procedimenti in corso a carico di quasi tutti i componenti dell'area di movimento cittadini. In questo contesto, ecco, noi nelle prossime settimane rilanceremo, chiaramente c'è uscito un comunicato, uscirà una nuova campagna di raccolta fondi per le conseguenze del processo prefettura, ma continueremo anche la nostra attività di lotta sul territorio, radicata ormai da sempre, con iniziative in vari ambiti, e non ci faremo certo intimidire da questa strategia repressiva.
Mi sembra l'aspetto più importante, quindi se non hai altro da aggiungere direi che possiamo salutarci, oltre ovviamente esprimere la solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dalla repressione e che rischiano di entrare in carcere.
Sì, io non ho molto da aggiungere, vi ricordo solo insomma di cercare sui social, su internet, gli estranei per sostenerci anche economicamente, e se riuscite, magari chi vuole esprimere in qualche modo solidarietà quando ci sono le iniziative di lotta, ci saranno nelle prossime settimane. Grazie per lo spazio e per tutto.
Senz'altro cercheremo di dare notizie di quanto si muoverà, specie se davvero dovessero aprirsi le porte del carcere per quelli che hanno subito delle condanne lunghe. E nel frattempo, buona lotta, buon proseguimento delle lotte. Ciao.
Grazie, grazie. Ciao, buona lotta.